In effetti l'occasione per lo spunto di questo lavoro è nato al ristorante, di solito, davanti a delle bottiglie di vino. Insieme a questi colleghi, come vedete, sono multicentrici, ognuno viene da varie parti d'Italia, e ci siamo conosciuti a un master in emergenza sanitaria fatto insieme l'anno scorso. Non si parlava solo di donne a tavola, parlavamo anche di lavoro, e ognuno faceva cose diverse rispetto agli altri. Ad esempio, io facevo cose diverse da Bologna rispetto a Matteo da Modena. 30 chilometri, cose diverse. Allora abbiamo voluto fare questa fotografia di cosa succede nell'emergenza extraospedaliera in Italia. Allora, un passettino indietro è doveroso farlo, perché il convegno è intitolato Limite, e dobbiamo guardare quali erano i limiti dell'emergenza extraospedaliera ormai all'inizio degli anni 90. Insomma, chi ha qualche anno di esperienza lavorativa sulle spalle si ricorderà che c'era il mansionario, c'era un DPR uscito nel 92 che istituiva i servizi 118 e cominciava a riorganizzarli, che aveva un articoletto che proprio derogava ai limiti del mansionario. Ma siamo in Italia e le leggi vengono scritte, ma vengono recepite dopo anni e anni, quando vengono recepite. La grossa differenza tra l'infermiere e il soccorritore non sanitario era, di fatto, all'inizio degli anni 90, la defibrillazione semiautomatica. Io ci ho voluto mettere anche l'educazione sanitaria perché ci credo. E le competenze dell'infermiere in quel periodo erano decisamente basic e le competenze del medico erano advanced, e su qui non ci piove. E vediamo cosa è cambiato oggi. Siamo nel 2009, 17 anni dopo il DPR del marzo 92, 10 anni dopo l'approvazione del mansionario. Il soccorritore non sanitario continua a fare bene o male le stesse cose. Ci fa un'esperienza in Italia di soccorritori non sanitari che fanno l'ECG a 12 derivazioni e lo trasmettono al medico, però. L'infermiere ha cambiato tante cose, ha cambiato il percorso formativo di base, ha cambiato il percorso formativo post-base con i master, le linee guida internazionali si sono diffuse in maniera molto più prepotente e queste sono quelle cose che l'infermiere fa, può fare, sa fare. E diciamo che io le ho messe quasi in ordine, da quelle più frequenti a quelle meno frequenti, dal basso verso l'alto, perché le manovre avanzate che vengono fatte nell'emergenza extraospedaliera, insomma, le cricotirotomie, le contiamo forse sul dito di una mano. Il medico, vedete che secondo me ha quel valore aggiunto sulle cose complesse, l'ecografia eventualmente per centralizzare un paziente direttamente in una sala operatoria, la gestione delle vere difficili e poche altre cose. Si è invertita la proporzione tra basic e advanced di 10-15 anni fa. È davvero così secondo voi? Sì o no? Oh, siamo tutti quasi d'accordo. Va bene, noi siamo curiosi per natura e abbiamo contattato ogni centrale operativa d'Italia per chiedere cosa fa l'infermiere da loro. Un'intervistina di 5 domande, non di più, perché poi dopo diventavano troppi dati e abbiamo tutti famiglia. E sapete che in Italia il servizio di emergenza è organizzato prevalentemente su base provinciale. Ci sono province in cui ci sono due centrali operative, ci sono centrali operative che gestiscono più province, ma sono casi sporadici. E ci mancano un pochino di dati, non tantissimi, alla fine siamo riusciti ad avere un 81,4% dei dati, ci hanno risposto 83 centrali su 102. Tra nord, centro e sud, bene o male, il dato è sovrapponibile. La prima domanda che abbiamo fatto è questa: nella vostra provincia ci sono dei mezzi di soccorso infermieristici? 32 centrali, cioè quasi il 40%, non ha mezzi di soccorso infermieristici, quindi la risposta viene data o da un mezzo BLS con un non sanitario sopra e da un'ambulanza medicalizzata o da un'auto medica, e il 61% delle centrali ha mezzi di soccorso infermieristici, ma 10 province hanno infermieri che sopra hanno competenze BLSD, cioè attaccano il loro defibrillatore semiautomatico e non fanno nulla di più. Cosa fanno poi gli altri? Insomma, il poco meno del 50% ha infermieri che hanno almeno una di queste quattro competenze avanzate che noi abbiamo identificato. Insomma, sono le cose che abbiamo ritenuto più importanti: la gestione delle vie aeree nell'arresto cardiaco, il trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta, il trattamento analgesico nel trauma e la somministrazione di alcuni farmaci su alcune patologie. Non abbiamo voluto indagare qual era lo strumento, se un protocollo, una procedura, formazione specifica o contatto con il medico di centrale. Questo non ci interessava. Noi volevamo sapere se l'infermiere faceva questo oppure no. Solo questo. Allora, i numeri su cui ragioniamo adesso sono quel 61% dove l'infermiere è presente. Allora, nel 47% delle province italiane l'infermiere è presente ma non gestisce le vie aeree con tecniche avanzate. In poco più del 50% l'infermiere gestisce le vie aeree, 9 province utilizzano l'intubazione endotracheale e addirittura 5 utilizzano un presidio alternativo sovraglottico in caso di intubazione difficile. La grande prevalenza però, magari mi darete conferma voi che lavorate, è data dai presidi sovraglottici. Ognuno è innamorato di quello che ha in uso, questo è quello che abbiamo rilevato. Chi utilizza le maschere laringee, questi sono i modelli Supreme, che sono quelle più nuove, insomma, oppure il tubo laringeo. Sono utilizzati da 17 province su 27 che gestiscono le vie aeree. Altro è una provincia che ha detto che usa il Combitube. Mi ha lasciato perplesso, ma insomma loro hanno detto il Combitube. Trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta. Anche qua, metà di quelle 51 province che ha l'infermiere sulle ambulanze non fa assolutamente nulla. Una metà scarsa utilizza dispositivi per CPAP già sul territorio, e i dispositivi Bussignac, che li avrete probabilmente visti anche negli stand qui, sono quelli che consentono di effettuare il trattamento già a domicilio, leggeri, facili, relativamente poco costosi, hanno permesso una diffusione del trattamento dell'edema polmonare o delle BPCO reacutizzate già a domicilio. Altri utilizzano CPAP e farmaci per aerosol, fondamentalmente altro è quello. Questo è un argomento un po' ostico, insomma, la gestione del dolore nel paziente traumatizzato. 30 province su 51 non fanno nulla, che vuol dire che il paziente ha male, chiama l'ambulanza, viene soccorso, ha male, viene trasportato, ha male, arriva in pronto soccorso e poi, non so, Bambi che lavorava in pronto soccorso mi confermerà che continuerà ad avere male per un po' anche in pronto soccorso, probabilmente, quel paziente. Un argomento un po' da digerire, quello del dolore nel nostro paese. 2 province utilizzano il fentanyl, 2 province utilizzano la morfina, 9 province utilizzano altro, ho scritto solo FANS, ma mi hanno parlato anche di paracetamolo, 2 province utilizzano un oppioide e un farmaco più debole, 5 province, e questi sono encomiabili probabilmente, utilizzano fentanyl, morfina e un altro farmaco, a seconda della soglia di dolore lamentata dal paziente o dell'origine del dolore del paziente. C'è da dire che si stanno diffondendo modalità di somministrazione degli antidolorifici alternative. Già qualcuno utilizza i dispositivi per la somministrazione intranasale, per l'atomizzazione intranasale degli oppioidi. Questo è quanto riguarda è quello che abbiamo visto per la somministrazione di farmaci per patologie specifiche. Le 2 colonne più alte che trovate sono il glucosio nella crisi ipoglicemica e il naloxone nell'intossicazione da oppiacei, che secondo me sono più alte delle altre per 2 motivi. Sicuramente sono i 2 farmaci che danno meno problemi. L'inquadramento diagnostico è banale, il farmaco, insomma, se uno ha 24 di glicemia con un po' di glucosio gliela risolvo, se uno ha 700 di glicemia con un po' di glucosio lo mando a 720, non lo ammazzo di certo. E sono quelli che sono nati probabilmente prima di tutti, già negli anni 90 sono nati, almeno parlo per la mia esperienza bolognese, noi li abbiamo cominciati a fare già da tempo. Le altre cose importanti sono il trattamento delle sindromi coronariche, il cosiddetto protocollo umano di morfina, aspirina, nitro derivato e l'ossigeno, in alcuni casi, ma non in tanti, associato alla teletrasmissione dell'elettrocardiogramma, e poi gli altri, vedete, il trattamento delle intossicazioni da benzodiazepine, che di solito sono quelle volontarie, le convulsioni nell'adulto o nel bambino, altro mi hanno parlato di reazioni allergiche e crisi ipertensive fondamentalmente. 14 province non fanno nulla. Assolutamente nessun farmaco. Non so se vi ritrovate in questi dati, non so dove lavorate, sareste troppi per chiedervelo, però questa è la fotografia dell'emergenza territoriale in Italia. 11 province, solamente 11 province sulle 82 che abbiamo intervistato, hanno personale infermieristico autonomo nella gestione di tutti i 4 item che abbiamo voluto indagare, quindi le vie aeree, l'insufficienza respiratoria, l'analgesia e la somministrazione di farmaci. A me personalmente sembrano un po' pochine, insomma, dopo 17 anni da quel 1992. E questo è un limite per noi come professionisti, per la nostra autonomia e per le nostre competenze, ma mettiamoci anche dalla parte dei pazienti, perché cosa si aspettano i pazienti dal 118 quando lo chiamano? Si aspettano uno che gli risolva il problema. E invece molte volte siamo solamente ancora dei, tra virgolette, trasportatori di malati, insomma. La domanda è questa, cioè se gli infermieri possono veramente cambiare per capillarizzare il trattamento sanitario un po' più serio sul paziente, un pochettino più efficace. Io non vi posso lasciare delle risposte, ma vi lascio degli stimoli e spero che li portiate a casa e rompiate un po' le scatole ai vostri coordinatori per cambiare un pochino le cose dove lavorate, se riuscite. Bisogna che ci facciamo tutti un esame di coscienza per vedere quali sono le cause di questa grande disparità tra una provincia e l'altra. Possono essere delle carenze organizzative dei sistemi 118. Secondo me la cosa principale è che siamo legati un po' a tradizioni vecchie. Si è sempre fatto così, si continua a fare così e va bene. Insomma, tanto i pazienti arrivano come se un fiume scorre, arrivano tutti quanti in pronto soccorso. Una cosa che mi hanno detto dei colleghi quando abbiamo fatto le telefonate, quando abbiamo intervistato, c'è un gruppo di noi, fortunatamente mi è parso di capire, non un gruppo importante, numericamente parlando, che si sente davanti a maggiori responsabilità e senza incentivi economici non se le vogliono assumere. Questo è un dato di fatto. Però io sono un ministro senza portafoglio, non chiedete soldi a me. E l'altra domanda che vi lascio è questa: c'è bisogno di infermieri con competenze avanzate? Perché al momento dati che dicono che l'infermiere che gestisce le vie aeree, che fa trattamenti farmacologici è meglio dell'infermiere che non fa niente, non ce ne sono. Il primo che parlò di una cosa del genere fu Di Bartolomeo, friulano, negli anni 90, che disse che il paziente soccorso dall'elisoccorso con l'anestesista aveva lo stesso outcome del paziente soccorso dall'infermiere. Sono dati degli anni 90, adesso sarebbe bello riguardarli. Probabilmente tutti quanti sapete che si sta implementando un nuovo sistema informativo sanitario che coinvolgerà anche il pronto soccorso, il 118, misurando tutte le prestazioni che verranno effettuate, e probabilmente quello tra qualche anno ci dirà se davvero l'infermiere serve oppure no. Perché un mezzo infermieristico con competenze BLS è economicamente svantaggioso. Cioè io pago un professionista per non fare nulla, lo metto da un'altra parte a fare qualcosa, oppure gli do qualche strumento in mano per fare qualcosa. Quindi io vi lascio con degli stimoli. Mi potrei impegnare qui con voi a rifare la stessa ricerca tra 5 anni e vedere cosa è cambiato. E magari quando vi arriveranno i nostri questionari, se mi rispondete, mi fate una grandissima cortesia. Ringrazio tutti i colleghi delle centrali operative che mi hanno risposto e hanno reso possibile questo lavoro. Ringrazio i colleghi del gruppo di lavoro col quale ci siamo veramente divertiti. Ringrazio voi per l'attenzione e continueremo il nostro lavoro sicuramente. Vogliamo arrivare al 100% e sapere se la fotografia italiana è veramente come questa che siamo riusciti a fare. Grazie.